qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andiamo ancora a discutere, a intervenire su per quanto riguarda tutto quanto la Baradan che è venuto dopo la direzione del partito del Popolo di Libertà. Ecco, noi entriamo nel merito non tanto perché ci interessi più di tanto prendere posizione a uno, no, contro l'altro, oppure dare dei giudizi di merito che non ci riguardano, non può interessarci questo tipo di discorso, ma ci interessa soprattutto valutare l'evoluzione della politica, l'evoluzione delle forze rappresentative della politica, quella che è avvenuta nell'Ottocento, quello che è avvenuto nel Novecento, praticamente con la costituzione della società industriale, con, diciamo così, l'avvento delle macchine a vapore, quindi con l'avvento, con la caduta delle monarchie più o meno assolute, si è creato nei paesi, diciamo, dell'Europa una divisione in classi, nel senso che c'era una classe che aveva in mano gli strumenti di produzione e poi c'era una classe che usava questi strumenti di produzione. Per certi aspetti le due cose si saldavano, però immediatamente si è capito che nel momento in cui gli operai delle fabbriche si riunivano per lavorare, è evidente che avevano tutta una loro dialettica interna, discutevano delle loro condizioni di lavoro, discutevano delle loro condizioni di vita, discutevano dei salari. Sostanzialmente all'inizio della società industriale l'operaio era visto come un asino da soma, come un animale da soma, che si dava i soldi, si dava la possibilità più che i soldi di mangiare per poi riuscire a lavorare anche il giorno successivo. Non c'era ovviamente nessun tipo di guadagno per poter far vivere in maniera più decente la sua famiglia, c'era un lavoro che era più simile alla schiavitù che no a una prestazione d'opera, anche perché non c'era possibilità di trovare mercato, quindi ognuno si accontentava di, perlomeno nel primo decenni dell'Ottocento, di sopravvivere. Dopo è venuta fuori tutta la storia di Marx, del suo appello proletari di tutto il mondo, unitivi, e questa sono sorti i sindacati, sono sorti tutta una serie di strumenti che sono serviti quantomeno a difendere la classe operaia, difendere i lavoratori, ma nella difesa dei lavoratori c'era anche la necessità di difendere le famiglie, di dare un'istruzione, sostanzialmente di rompere quella schiavitù che stava, che c'era ed era nella società. Allora, da una parte si sono, diciamo così, uniti nei partiti operai, nei partiti socialdemocratici i lavoratori e i padroni, diciamo così, quelli che noi chiamiamo i capitalisti, hanno trovato le loro forme di di unità, le loro forme di associazione, le loro forme di aggregazione, perché effettivamente una volta che la classe operaia si era si tentava di ribellarsi, loro hanno messo in campo tutta una serie di manovre per impedire che questo avvenga o comunque quantomeno per controllare il processo di aggregazione della classe operaia. E in questo contesto poi si sono sorti i partiti socialisti della Seconda Internazionale e poi sono sorti i partiti comunisti che derivano alla Terza Internazionale, Cominter, e poi successivamente il Cominfor. Ecco, e cos'è che noi andiamo a vedere, a verificare? Noi andiamo a verificare che tutta una serie, che questi passaggi sono passaggi che hanno dato vita a delle forme di Stato, delle forme di partito che si prestavano a che cosa? Si prestavano a difendere interessi contrapposti. Allora qui è sorto, per quanto concerne un dibattito democratico, una democrazia o comunque un dibattito all'interno di questi partiti che tenesse essenzialmente conto di questo. Allora cosa è sorto? È sorto, vabbè, c'era da una parte la socialdemocrazia diciamo di Kerensky per i russi, ma di Kautsky, di Bernstein e di altri, che era una variante o un tentativo del capitalismo di controllare e far rimanere all'interno del Stato capitalistico, dello Stato borghese, la classe operaia, dando anche, se vogliamo, una serie di incentivazioni materiali e non solo. E dall'altra parte c'era il Partito Comunista, e il Partito Comunista ha strutturato diversamente dalla socialdemocrazia, la quale socialdemocrazia al suo interno aveva tutta una serie di correnti, tutta una serie di frazioni, tutta una serie di punti di vista diversi o diversificati. Questo serviva soprattutto per mantenere divisa la classe operaia al suo interno. Teniamo presente che nella prima guerra mondiale, dove praticamente è fallita la socialdemocrazia, nella prima guerra mondiale c'era forze socialdemocratiche che si sono alleate al loro interno con i paesi che davano vita alla guerra, cioè i socialdemocratici tedeschi si sono uniti o comunque hanno lavorato col Kaiser, altri partiti socialdemocratici anche in Italia si sono schierati con i guerrafondai, con quelli che volevano la guerra per dividere l'Europa, per dividere gli interessi dell'Europa. Ce n'erano altri che erano contro la guerra, ma sostanzialmente l'unica diversificazione è stata fatta dal partito bolscevico, che ha dichiarato guerra alla guerra e ha in pratica sconfitto la borghesia al suo interno. Dopo possiamo stare, non mi interessa andare a verificare cosa è successo dopo o cosa non è successo dopo. Allora, ma mi interessava soprattutto verificare, come dicevamo prima, la socialdemocrazia era divisa in frazioni, era divisa in gruppi, in camerille e quant'altro, mentre Leni ha cercato di individuare in una nuova forma di democrazia interna, se usiamo questo termine, che si chiama, che lui l'ha chiamato centralismo democratico. Ecco, dobbiamo capire che cos'è il centralismo democratico, perché adesso intellettuali di sinistra, di destra o di estrema destra, che come Salvatore Secchi, vengono a spiegare che la democrazia, anche Leni, era per le frazioni o per le correnti. Ecco, diciamo che Leni, la vera concezione del centralismo democratico si basava su che cosa? Chi ha delle idee le esponga, se si porta queste idee alla base del partito comunista o del partito bolscevico, si portano, si discute, si costruisce, si verifica se questo pensiero è valido, e poi si porta questo pensiero come elemento unico, come linea unica all'interno del partito. Ma dove sta, dov'è che forse capiscono, forse non capiscono, forse fanno finta di essere ignoranti e forse lo sono, io questo non lo so. Il centralismo democratico, a parte il fatto che può essere applicato bene o applicato male, può essere uno strumento di libertà come uno strumento di oppressione, il centralismo democratico però si basa su un concetto, sui medesimi interessi di un gruppo, di una classe, di una categoria. Se la classe è la classe operaia, allora si può applicare il centralismo democratico nelle forme leniniste. Se invece il partito non è un partito di classe, ma è un partito che racchiude il suo interno tutte le varie possibili e immaginabili linee e interessi di lobby, eccetera, il centralismo democratico non si può applicare, perché cosa diventa? Diventa una discussione che non può portare a trovare una soluzione per interessi che ci uniscono tutti quanti, ma ognuno si batte per interessi della sua categoria, della sua lobby, e quindi il centralismo democratico diventa sostanzialmente inapplicabile e comunque neanche da prendere in considerazione, se teniamo conto di questo. Cioè, il centralismo democratico ha come presupposto fondamentale cioè il fatto che rappresenta una classe. Adesso siamo nel 2010, c'è stato uno sconvolgimento anche a livello di composizione sociale della società, quindi è del tutto evidente che bisogna, o comunque cercano di trovare nuove formule, nuove possibilità, perché la grande trovata del bipartitismo del bipolarismo è dovuta al fatto che secondo una concessione ottocentesca costituiscono decine, centinaia di partiti, cioè ogni categoria, ogni lobby mette, si costruisce il suo partito che si batte per quegli interessi, come che è venuto fino a qualche anno fa anche nel Parlamento italiano, oppure si trovano nuove formule di aggregazione. Il Partito della Libertà, il Popolo della Libertà, è una forma di partito che nulla ha a che vedere con le formule ottocentesche o del Novecento, ma siccome che proprio il termine che usano loro, Popolo della Libertà, significa che racchiudono al loro interno tutto quanto il popolo nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie, diciamo così, composizioni. Allora vediamo che il Popolo della Libertà è poi sorretto da chi? È sorretto da una persona soltanto, il quale coagula attorno a sé il consenso di tutto o comunque di quel popolo che lui si rivolge, ha un grosso consenso, ma è anche evidente che lui deve essere Silvio Berlusconi, perché di questo stiamo parlando, deve avere la capacità di fare sintesi non su un interesse o su due interessi, ma su molteplici interessi, e questo diventa praticamente estremamente problematico e direi anche impossibile, no? Ecco, la risposta, vabbè, che adesso andiamo a verificare quanto ha fatto Fini, perché Fini, se in Italia c'è uno che ha nel suo DNA una concezione antidemocratica, è proprio Fini, perché i partiti italiani in Italia o comunque nel mondo anche cosiddetto di democrazia liberale si è centralisti e autoritari finché si è al potere. Poi, quando non si è più al potere, ma si è all'opposizione, sia interna sia esterna, è evidente che a quel momento ognuno vuole il massimo della democrazia, vuole discutere di tutto e di tutti, salvo poi quando diventa lui leader, reprime tutti gli altri. No? Però volete. Fini, Gianfranco Fini è un elemento anomalo sia all'interno dell'MSI sia all'interno di Alleanza Nazionale. Non dimentichiamoci che lui è diventato fascista, si è iscritto all'MSI perché ha visto il film I Berretti Verdi con John Wayne. Ecco, questo è il suo pregnante cemento politico ideologico. È andato a Roma ed era il pupillo di Almirante e ha fatto fuori praticamente tutti quanti, perché effettivamente il segretario del partito doveva essere Massimo Anderson, ma questo, per ragioni che è inutile stare qui a verificare, non è diventato segretario, perché Fini aveva l'appoggio di tutto, aveva l'appoggio dell'apparato, soprattutto aveva l'appoggio di Almirante. Dopo, quando che è diventato segretario del Movimento Sociale e poi ha trasformato il Movimento Sociale in Alleanza Nazionale, avete visto cosa ha fatto? Lui ci impiegava 5 secondi a eliminare i suoi oppositori interni. Difatti ha eliminato in 5 secondi tutti i suoi colonnelli, perché lo avevano criticato, l'avevano criticato sul piano personale, eccetera. Lui ha cancellato tutto e mandati via dalla direzione del partito, come elementi dirigenti del partito, e nominando Ronchi, eccetera. Ecco, non dimentichiamoci che questi che sono adesso, fanno parte della cosiddetta corrente finiana, sono tutti quanti, ci sono parecchi che sono dei rautiani di ordine nuovo, per dire. Quindi questi di democrazia, di libertà, eccetera, hanno ben poco da vedere. Ecco, è evidente che, per esempio, un aspetto che può essere interessante valutare da un punto di vista storiografico è come si è comportato Mussolini nel ventennio in cui era lui al potere. Allora lui ha costituito di organismi dirigenti che poi non ha mai convocato, e anzi l'unica volta che li ha convocati è stato il 25 luglio, che l'hanno messo in minoranza. È evidente che Mussolini faceva sintesi lui, senza dibattito e senza nessun riscontro, però lui lasciava, e questo è un elemento che diversifica con Berlusconi, lui lasciava la libertà a tutti quanti di dire le sue, soprattutto aveva costituito una specie di federalismo fascista, dove tutti i vari RAS locali spadroneggiavano, comandavano, facevano il bello e il cattivo tempo, purché non andassero in contrapposizione a Benito Mussolini. Dopo, come tutti, Mussolini ha fatto la guerra, erano tutti quanti d'accordo, più o meno, di là dei diari di Ciano, che poi non è detto che siano neanche originali, erano tutti d'accordo. Poi, quando si sono viste le prime sconfitte, cosa è successo? È successo: si salvi chi può. E quando la nave affonda, tutti i topastri, tutti i sorci saltano fuori o tentano di saltare fuori. Questo è quanto si è verificato. Quello che ha più di tutti ottenuto vantaggi del fascismo è stato Ciano, e Ciano è stato quello che per primo poi l'ha tradito. Ciano faceva la macchietta, faceva la cattiva imitazione di Mussolini, era quello che ha ricevuto più di tutto, figlia compresa, e poi è stato quello il primo che è saltato, ha cercato di saltare fuori dalla nave che stava affondando. Poi è affondato anche lui, ma questo fa parte di un altro discorso. Cioè, voglio dire, che dove sta la differenza tra il 25 luglio da un punto di vista storico, non mi interessa prendere posizione, e adesso è questa direzione nazionale del partito, che praticamente quando c'è stato il 25 luglio, diciamo così, tutti quanti si sono accordati con i carabinieri, si sono accordati con il re e hanno messo in minoranza Mussolini, che non si rendeva neanche conto di cosa stava succedendo. Adesso perché qui, nel 43 ci erano 3 anni di guerra e 3 anni di sostanziali sconfitte da parte dello Stato italiano, dell'esercito. Ecco, mentre quello che come solito non ha capito perché non era altissima, perché non era la capacità di capirlo, il 22 aprile Berlusconi non era reduce da 3 anni di sconfitte, ma era reduce da 3 anni di vittorie elettorali e sostanzialmente con la gente che tutto sommato le dà ancora il suo consenso. Di fronte a questo si è gettato, fatto il kamikaze, si è gettato con un aereo senza benzina contro le corazzate e ha sbagliato anche la corazzata, perché effettivamente ha dovuto fare marcia indietro, anche se cerca in qualche modo di salvarsi, no? Cerca in qualche modo di salvarsi Ciano hanno tentato di salvarlo Eda, sua moglie. Finis cercherà di essere salvato dalla Flavia Perini, che lui considera il piccolo genio della politica italiana, ma sostanzialmente le condizioni soggettive ci possono essere per sconfiggere Berlusconi, ma mancano le condizioni oggettive, come noi del VSG abbiamo sempre detto, che sono le condizioni oggettive, che sono le condizioni che presuppongono una crisi da parte del sistema Italia, una crisi dell'Europa, e questo è quanto avviene. Ecco, è per questa ragione che nessuna forza politica italiana riuscirà a sconfiggere Berlusconi nel contesto dello Stato italiano, ma sarà una crisi di carattere internazionale che porterà al sfaldamento del sistema politico costruito da Berlusconi. Ecco, sommariamente qualcuno può chiedere, ma adesso che avete detto questo, voi cosa proponete? Perché anche voi vi dite rappresentanti del popolo veneto, rappresentanti degli interessi del popolo nel suo insieme. Intanto noi rappresentiamo il popolo nel suo insieme, e questo è vero, ma salvaguardiamo gli interessi della maggioranza del popolo veneto. Noi abbiamo parlato di autogestione. Cosa significa questo? Significa dare, e non si tratta di federalismo, si tratta di dare il potere alle comunità locali, alle comunità strutturate a livello della base dello Stato veneto. Quando parliamo di autogestione, la nostra autogestione non è di tipo jugoslavo, dove che l'autogestione avveniva attraverso il controllo degli operai, che poi demandavano a sua volta ai coordinamenti regionali e federali, e quindi sostanzialmente non era l'operaio, l'impiegato, il contadino che determinava il proprio, e determinava e guidava la sua potenzialità, ma era questa potenzialità poi era nelle mani di gruppi dirigenti, tenendo conto poi che la Repubblica Federativa Jugoslava era composta da 7-8 nazionalità, quindi il tutto veniva a sfaldarsi, nel senso che nessun regime di autogestione può trovare applicazioni vincenti in una società che è a sua volta multietnica e come quella jugoslava, multiculturale, multireligiosa, eccetera. Ecco, la nostra autogestione per certi aspetti tende a avvicinarsi di più all'autogestione israeliana, all'autogestione dei kibbutz, con tutta una serie di varianti che prima o dopo andremo ad affrontare per comprendere meglio il dove per certi aspetti ha avuto risultati non positivi l'autogestione israeliana, cioè i kibbutz, e dove li ha avuti positivi per correggere quelli negativi. Poi l'altro tipo di autogestione è l'autogestione cinese, ma lì l'autogestione cinese, che poi si chiamavano le comuni, l'hanno ideata sostanzialmente ed è fallita sostanzialmente perché avevano paura di un'aggressione della Unione Sovietica. E cosa hanno fatto? Hanno tentato di dividere il territorio in tante comuni, comuni che potevano essere, si autogestivano ed erano autosufficienti. È evidente che questo ha avuto degli aspetti estremamente negativi, e che questa non è poi la politica di Centofiori, che è un'altra cosa. La politica delle comuni, la politica dell'autogestione cinese era in funzione della paura, del timore dell'aggressione dell'Unione Sovietica, e quindi tentavano di trasportare l'esperienza della rivoluzione cinese, della lotta contro i giapponesi, portarla come esperienza nella lotta contro la Unione Sovietica, se mai ci fosse stata questa lotta. Ecco, noi parliamo di autogestione, ma parliamo di autogestione integrale. Quando parliamo di autogestione integrale, parliamo di autogestione che va dalla sanità alla giustizia, alla sicurezza, sia la sicurezza militare sia la sicurezza nella lotta contro il crimine. Cioè praticamente lo Stato Veneto dovrebbe avere una centralizzazione, più che una centralizzazione, un coordinamento minimo rispetto all'insieme, perché bisogna rendere responsabile il popolo delle scelte che il popolo stesso deve fare, e deve essere messo tutto a disposizione dell'autogestione, perché l'autogestione deve essere in grado di fare delle valutazioni per cui delle cose si possono fare e le altre cose non si possono fare, avendo però in mano tutti i vari elementi. Ecco, con questo abbiamo chiuso, speriamo sempre di essere stati utili, vediamo naturalmente se c'è un dibattito da fare, si fa, se siamo all'inizio di tutta una serie di dibattiti interni e esterni sul futuro Stato Veneto, che si affonda le sue radici nella nostra Veneta Serenissima Repubblica, ma deve essere proiettata in un futuro che tenga conto della soggettività dell'economia e degli altri tipi di soggettività. Vi saluto tutti quanti, arrivederci e buonasera.